E allora, come vi dicevamo, abbiamo tre ospiti, di solito ne abbiamo uno solo, oggi abbiamo fatto insomma le cose in grande. Parliamo di una raccolta di racconti dal titolo Fiocco Rosa, gravidanza e maternità nei racconti delle donne italiane, edizioni Fernandel. Abbiamo di là dal vetro Francesca Bonafini, benvenuta.
Ciao, ciao, grazie, Francesca. Buonasera.
E poi abbiamo al telefono due ospiti. Spero che mi sentano.
Sì, sì.
Nadia Terranova e Patrizia Rinaldi.
Ciao.
Salve.
Ciao a tutte. Se qualcuna di voi sta ascoltando la radio, la prego di abbassare il volume perché altrimenti c'è un ritorno spaventoso qua in onda. Dunque, iniziamo con Francesca Bonafini. Intanto, così, la incarichiamo di spiegare agli ascoltatori il senso di questa operazione. In fin dei conti si parla tantissimo di calo demografico, eccetera, eccetera, però nessuno fino ad oggi si era peritato di chiedere alle donne italiane, in particolare alle scrittrici, di raccontare una parte, diciamo, della loro vita, una dimensione della loro vita così importante.
Così importante, certo, perché comunque tutte le donne si devono confrontare con la maternità e la gravidanza, sia che decidano di avere o non avere un figlio. E infatti questi 17 racconti parlano di maternità voluta, ma anche maternità negata, e quindi necessariamente di aborto, e poi ci sono anche tanti altri punti di vista particolari, per esempio anche il racconto di Nadia, poi ti racconterà insomma qualcosa lei. È un progetto che nasce in realtà già 2 anni fa con l'antologia Quote Rosa, Donne, Politica e Società nei racconti delle ragazze italiane, sempre uscita per Fernandel nel 2007, quindi arriva questa antologia freschissima di stampa esattamente 2 anni
sì,
dopo.
Io l'avevo prenotata in anticipo però.
Sì, perché è un progetto nato con la volontà di promuovere la scrittura di autrici, quindi una scrittura al femminile, su temi di politica, società. Infatti quell'antologia era molto più varia come tematiche. E poi l'editore Fernandel ha deciso effettivamente di trattare un tema, di chiedere alle autrici di trattare un tema che le riguarda così da vicino, ma non da un punto di vista soltanto personale, privato, ma che cosa comporta essere madri oggi, per esempio anche il rapporto con il lavoro, com'è difficile.
Certo.
Coniugare entrambe le cose.
Ecco, negli anni 70, o comunque abbiamo ereditato dagli anni 70 questa idea che la maternità, il problema della maternità fosse solamente decidere quando, la maternità consapevole, no? Frutto delle battaglie degli anni 70, le battaglie per l'aborto, per il divorzio, eccetera, eccetera. E oggi ci ritroviamo invece ad avere un panorama molto più articolato, molto più complesso.
Certo.
Che dai racconti che sono raccolti, che sono 17, viene fuori in modo molto forte, nel senso, come dicevi tu, che la maternità appunto può essere voluta o non voluta, ma poi in realtà ha tutta una serie di articolazioni differenti.
Sì, molti ostacoli che ne impediscono impediscono di viverla in maniera serena.
E il tuo racconto, per esempio, parla di una maternità molto particolare.
Sì, 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 sì.
Vuoi
sì, ho scelto questo punto di vista particolare per parlare in realtà di famiglia, perché in Italia la famiglia è un'istituzione sacra, intoccabile, rigorosamente...
A prescindere dalle donne, questa è la cosa
curiosa. A prescindere dalle donne, esattamente, rigorosamente eterosessuale. Il mio racconto si intitola La cura, perché penso che famiglia sia innanzitutto un luogo in cui ci si prende cura l'uno dell'altro. Questo a partire da una coppia che si vuole bene, che si ama, che si rispetta. Non credo che abbia poi molta importanza se questa coppia è formata da un uomo o una donna, oppure due donne o due uomini. E credo che per i figli sia importante questo, vedere crescere in un clima di questo tipo, di rispetto, di sincerità. Invece purtroppo mi sembra che questa famiglia, che in Italia è oltretutto anche un'istituzione quasi obbligatoria a un certo punto della vita di una persona, bisogna sposarsi, bisogna fare i figli, quindi lo si fa a volte anche con molta leggerezza, sia in realtà una famiglia spesso molto ipocrita. Si sta insieme per convenienza, per interesse, per abitudine, per noia, per paura della solitudine. Non credo che questo faccia bene ai figli, credo che ai figli faccia bene invece vedere due persone che si vogliono bene, che si spendono l'una per l'altra. Ho scelto quindi di raccontare una maternità di due donne che si amano, che vogliono fortemente un figlio e una famiglia vera e propria, e com'è difficile però avere una famiglia quando si sta insieme, essendo due persone dello stesso sesso, soprattutto in un posto piccolo, in un luogo piccolo, dove la gente fa fatica ad accettare
un fenomeno così che considera di importazione, esatto, peraltro, esatto. Perché poi appunto chi decide di avere figli in un rapporto appunto non eterosessuale e non matrimoniale spesso deve andare all'estero, in
certamente
Italia,
insomma, sì.
Non è possibile. E Nadia Terranova, ti do il benvenuto.
Grazie.
E ti chiedo subito ecco, una riflessione sui tempi della maternità, perché il tuo racconto parla di questo fondamentalmente.
Infatti anche nel mio racconto ci sono due donne, come nel racconto di Francesca, e anche due donne che amano loro, si amano. Dico amano loro perché non si tratta di una coppia, ma si tratta di una madre e di una figlia. E anche tra queste due donne c'è un desiderio di maternità, che però non viene dalla figlia trentenne, ma viene da una madre giovanissima che ha appena superato i 50 anni. La maternità in questo caso rappresenta per la madre una nuova sfida verso il mondo, dopo quella che ha vissuto quando appunto non era ancora ventenne. Si intuisce che queste due donne hanno vissuto da sole in un rapporto, in un legame molto stretto, come spesso si crea nelle famiglie di questo tipo. E naturalmente la figlia è perplessa di fronte a questa decisione, non riesce ad accettarla, a farsene una ragione, soprattutto perché non riesce a trovare dentro di sé nessun istinto materno, si sente in colpa per non averci ancora pensato, probabilmente come molte trentenni di oggi. E poi alla fine di una lunga accettazione molto dolorosa, di un lungo percorso, riesce a capire, a trovare anche dentro di sé una nuova visione del mondo, riesce quasi a sorriderci, a capire che in fondo non è stato questo dramma che lei pensava, probabilmente si sente anche un po' spodestata avendo vissuto per 30 anni come figlia unica, e sicuramente da qualche parte dentro di sé, anche se fatica ad ammetterlo, ammira il coraggio di questa madre che sfida appunto ancora una volta tutti i luoghi comuni.
E in qualche modo riconosce una propria solitudine.
Sì, una propria solitudine, riesce appunto a, anche si intuisce alla fine che riesce ad aprirsi finalmente al mondo, però forse a una relazione sentimentale, sicuramente a sorridere dell'isolamento in cui magari si è chiusa, indipendentemente dalla scelta di diventare a sua volta madre o no.
Ecco, rispetto a questo, mi sembra che nessuno dei racconti che compone questa raccolta giochi sul moralismo, che invece spesso e volentieri ammanta la maternità in Italia. Non so chi di voi tre vuole rispondere a questa domanda.
Ma sul moralismo forse avremmo tutte qualcosa da dire. Sicuramente confermo che non c'è nell'ombra in questa antologia. Chiunque ha deciso di raccontare la maternità da un punto di vista l'ha fatto in maniera assolutamente, radicalmente libera.
Sì, e senza, ecco, il legame fortissimo che insomma negli anni 70 aveva la maternità appunto consapevole con l'aborto, con la battaglia sull'aborto, in qualche modo qui è secondaria, mi sembra, Francesca Bonafini.
Sì, è vero, in effetti sì, ci sono ovviamente dei racconti che parlano di aborto, però ci sono tanti altri temi, ecco, forse non è più qualche cosa, non è un tema così sentito come centrale, in effetti.
Nel senso che in realtà è molto problematico fare figli.
Sì, è molto oggi. Più problematico fare figli, in effetti, decidere di farli.
Anziché non farli. Patrizia Rinaldi, benvenuta a te.
Sì.
E ovviamente chiedo anche a te di così brevemente raccontarci il tuo racconto, che si intitola Il primo figlio, quindi che insomma in qualche modo...
Sì.
A volte è l'unico in Italia, perlomeno. Vai.
E in questo caso non si sa se è l'unico. Di sicuro è il primo ed è un racconto di una donna che affronta questa gravidanza in una periferia napoletana, insomma, non particolarmente deprivata, ecco, ci sono, non sono tanto di moda, ma esistono ancora. E questa donna giovane, consapevole, si chiama Elisabetta, è informata, ha fatto tutte le cose per bene, ha seguito il corso preparto, insomma, ha letto libri e libricini, è una gran teorica. E sta lì buona buona e aspetta tra meditazioni, tisane, amiche, insomma, e quintali di teoria. Elisabetta è convinta, educata, però insomma educata più dall'antropologia che dal sentimento. Mm-hmm. Ma il momento bello del parto arriva in anticipo, la sorprende, no? Come spesso succede, e scombina completamente i progetti precisi. Insomma, mi divertiva a raccontare questo. Perché Elisabetta in quel momento, nel momento dei dolori, si trova allo zoo e se ne sta arrampicata su un muretto e all'improvviso con i dolori, con il travaglio, perde completamente certezze predeterminate, tutti questi assoluti che si era costruita e parecchio liquido amniotico, insomma. E comincia questo travaglio e quindi Elisabetta perde tutto il suo apparato teorico e diventa e si sente un animale. Oh, un bellissimo, sì, mammifero, torna... impreparato e spaventato, scusa?
No, dicevo, torna, diciamo, scopre la sua dimensione animale.
Sì, la sua dimensione animale, molto ironica, il corpo, certo, di Elisabetta si imbizzarrisce, insomma, sta lì arrampicata, non sa scendere, e mentre partorisce, no? Mentre incominciano proprio i dolori forti, lei improvvisa quasi un'opera buffa a due voci con lo zoo. È un racconto molto ironico dove si mette l'accento appunto su questa impreparazione del corpo, perché non c'è più quel vissuto ancestrale, quello della terra nostra, no? Della terra mia, delle, sì, con altri parti, con sangue, con proprio con i dolori del travaglio. C'è un'educazione, ma non c'è un contatto reale. Elisabetta sarà salvata da una portinaia del palazzo. Una donna che va in suo aiuto, che è una donna di paese, energica e molto scettica, insomma. E quindi si ricompone questo rito antico tra donne, e questo corpo che cambia e che comanda. E perciò, insomma, nello zoo si celebra questo ritorno e questa collaborazione, che io idealmente accomuno alla collaborazione bellissima che c'è stata con le altre autrici. Io desidero molto sottolinearlo, perché questo scrivere con le altre autrici di tutta Italia, uh-huh, mi ha portato a un'eco antica proprio bella di una comunicazione appunto non omologata, fuori dagli schemi, fuori dalla morale, soltanto con questa attenzione forte a raccontare pezzi di sé molto diversi.
Ecco, voi come siete state contattate noi abbiamo dall'editore? Com'è nata questa cosa?
Sì, io ho partecipato perché conoscevo Cote Rosa, conoscevo ovviamente l'editore Fernandelle, e ho letto su internet del concorso. Questo racconto lo avevo già scritto e mi sembrava un racconto molto adatto, insomma, e infatti poi per fortuna è stato accettato dall'editore ed è stato inserito nella raccolta.
Ho capito.
Nel caso mio di Nadia, Francesca, invece siamo delle veterane, perché eravamo anche in Cote Rosa, quindi avevamo partecipato in quel caso al concorso e poi, conoscendo quindi già il progetto, abbiamo deciso di provare di nuovo a inviare un racconto a Giorgio Pozzi, l'editore Fernandelle.
Ecco, sì, Francesca, prego.
No, scusami, Giorgio,
ti sento, Nadia.
Sì, ci ha invitato caldamente a farlo, cioè a provare a scrivere qualche cosa, infatti.
Tra l'altro, siccome anche l'esperienza di Cote Rosa era stata molto bella, sia dal punto di vista della coesione tra di noi, sia perché per molti ha rappresentato il primo passo per cominciare a pensare seriamente a pubblicare le proprie cose. Infatti Francesca ha scritto un romanzo che voglio anche segnare, bellissimo, sempre pubblicato da Fernandelle. Io ho tirato fuori un po' di racconti, ho continuato a scrivere, quindi diciamo che poi Fiocco Rosa è stato anche un altro naturale proseguimento di questo percorso.
Ecco, vi vorrei fare un'ultima domanda riguardo proprio all'unico forse minimo comune denominatore dei racconti, che è proprio il problema del lavoro, cioè in qualunque, come diceva Francesca Bonafini prima, in qualunque sua articolazione la questione della maternità e della gravidanza venga vista, comunque il lavoro è uno dei fattori determinanti che fa scegliere in una direzione o in un'altra, o che comunque si tiene in considerazione. È quasi un fenomeno da emergenza sociale, che così come almeno viene raccontato nei vostri racconti. Che cosa ne pensi, Francesca?
Ma effettivamente sono due cose difficilmente conciliabili. Ci sono dei racconti, per esempio mi viene in mente quello di Luisa Ventola, Terminal Casa, dove la protagonista decide di dedicarsi completamente alla famiglia nell'impossibilità di riuscire a fare entrambe le cose, trovando ostruzionismo da parte del suo datore di lavoro. E ci sono invece, per esempio, altri punti di vista, il racconto di Elena Battista invece, che sceglie di non rinunciare, la protagonista del suo racconto, di non rinunciare per nulla alla sua vita, vedendo molto spesso alcune donne, sue amiche, a vivere una condizione di annullamento totale. Allora si chiede, ma è davvero così? E poi oltretutto, dove sono questi compagni? Perché un altro tratto comune di questi racconti è che quasi tutti, non tutti, però quasi tutti, non contemplano quasi la paternità, cioè gli uomini sono spesso assenti, sono poco partecipi.
Credo che questo potrebbe essere un suggerimento per l'editore Fernander per pubblicare Un fiocco azzurro
infatti,
prossimo su
Invitando
gli scrittori a raccontare la paternità.
Posso aggiungere?
Sì, prego.
Sempre sul tema della paternità e anche su quello del lavoro, si intrecciano molto bene nel racconto che apre la raccolta di Franca Di Muzio, sì, in cui c'è questo inseguimento di un padre, di un uomo per farle diventare padre, il quale non cede, e contemporaneamente un attaccamento al lavoro fortissimo che provoca mille ripensamenti sia in lui che in lei.
Aggiungo solamente un dato anagrafico, credo sia giusto, che tutte le autrici mi pare siano, come dire, tra virgolette, in età fertile, cioè sono autrici che effettivamente sulla propria pelle, insomma, mi pare tutte tra i 30 e i 40 anni più o meno, vivono o possono aver recentemente vissuto comunque questo dilemma.
Sì, forse Patrizia, che tra noi tre è l'unica madre, quindi magari ti può raccontare. Noi ancora, io e Nadia, non abbiamo bambini per ora.
Non ancora, almeno.
Sì, io sono madre di due figli, non mi sono fermata al primo, coraggiosa. E sono, insomma, sì, ai limiti, al limitar dell'area fertile. Insomma, mi avvicino, sono la più anziana.
Via. Del gruppo.
Però, soprattutto per quanto riguarda...
Anche quella col curriculum libresco più importante, però, Patrizia.
No, è veramente difficile conciliare maternità, lavoro, con, appunto, con la presenza, poi anche ai fini lavorativi. Per esempio, mio marito è quasi sempre via, per citare Iannacci. Ed è una cosa comune, perché il lavoro, vabbè, io sono in un'area particolarmente dura da questo punto di vista, però non ci sono strutture, non ci sono asili, e il lavoro non sempre è dove si vive.
Bene, io vi devo salutare, sono le 18 e purtroppo deve arrivare, come nelle migliori famiglie, la pubblicità. Ringrazio Francesca Bonafini,
grazie,
Nadia Terranova e Patrizia Rinaldi, autrici.
Grazie.
Insieme ad altre 14 autrici di Fiocco Rosa, gravidanza e maternità nei racconti delle donne italiane, con una premessa di Maristella Lippolis. Fernandel lo trovate in libreria in questi giorni. Grazie a tutte e tre.
Grazie, ciao. Ciao. Ciao.